1000 logements en restructurant les groupes de telle façon qu'on puisse, en profiter de groupes témoins, de divers groupes, et puis de groupes de groupes, et de groupes de groupes de groupes. Enfin, on doit pouvoir refaire diverses échelles dans ce magma de population qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas rencontré. J'avais proposé aussi de faire des groupes de pionniers. Les premiers qui vont doivent être payés pour habiter là-dedans et ouvrir leur maison pour montrer aux autres comment on fait. C'est un minimum de communication qu'on doit pouvoir faire. On a donc raté le concours pour toutes sortes de circonstances. Donc ça, nous avons une expérience de 1000, mais théorique seulement, pas utopique. Alors nous avons une expérience de 500 000, qui est une nouvelle ville en Afrique centrale, dans le Rwanda, pour un monsieur qui est existant, donc c'est nouveau, pas utopique, qui est le président de la République, Kayibanda Grégoire, qui m'a demandé, m'a expliqué qu'il reçoit de la Belgique en cadeau un bâtiment de l'administration présidentielle. Il ne veut pas construire ces 9 étages, il voulait ça avec un ascenseur, le premier du pays. Il ne voulait pas le construire sur la ville existante, la capitale de Kigali, parce qu'il dit, on ne me prendra jamais au sérieux, c'est l'autorité, et moi j'en ai pas, je suis tout neuf. Donc il dit, à 5 km de là, il y a une colline qu'il connaissait bien, parce qu'il connaissait les habitants de la colline, il faut mettre ça là-dessus. Et pour l'administration belge, c'est bien, puisque c'est une colline déserte, c'est peuplé à plein de noirs, mais on ne les voit pas. Donc c'est une colline déserte, et il fallait implanter ça là, et il m'a dit, vous me dessinez une ville autour. Question, qu'est-ce qu'une ville Afrique centrale? Il n'y a pas de réponse. Il y a des villes coloniales. La ville coloniale, c'est un rond pour les blancs, un parc tout autour, la ceinture sanitaire, ça s'appelle, et puis les cités indigènes, ça s'appelle. Bon, c'est une forme, je n'ai pas d'accusation à faire, ou pas ça, mais bon, c'est comme ça que ça s'est fait tout seul, dans les circonstances colonisatrices, etc. Ça s'est passé, bon. Ça c'est une forme, ce n'est pas la forme Afrique centrale. Il y a des formes administratives, commerciales, religieuses, portuaires, éducationnelles, etc. Mais il n'y a rien qui soit Afrique centrale, sauf les bidonvilles. Les bidonvilles sont spontanées, donc ils se forment petit à petit comme un jardin. Le jardin est un objet qui se fabrique lui-même, qui se fait lui-même. J'avais dit à une conférence à l'école de paysage de Versailles que les seules personnes qui ne font pas de jardin, c'est les paysagistes. J'ai donc pu être invité. Et c'est vrai, ils font des formes géométriques simplement, qu'elles soient molles ou dures ou symétriques, c'est une chose, mais c'est préconçu. C'est de la géopolitique de nouveau, comme tout ce que j'ai entendu discuter juste en face d'un pavillon allemand, entre une rencontre belgo-allemande sur le paysage, etc. Enfin, bon. Ils font une forme géométrique, ils font un concept, et la nature n'a qu'à se contenter de ça. Quand ça dépasse, on tue. Hein? C'est simple. La ville de Kimihurura, j'ai demandé au paysage de dire ses nécessités. Bon, c'est raide, on ne peut pas habiter sur une pente comme ça, mais surtout sur des courbes qui suivent les courbes de niveau et qui font tout le tour. Il faut y arriver, ça c'est trop raide, donc on fait ça, donc on fait ceci aussi. Donc là il y a un pivot. Et là, obligatoirement, semble-t-il, c'est pour moi qui dis que c'est obligé, ça s'oblige à trouver de la technologie, du téléphone, il en fallait à l'époque, de l'eau, il n'y en avait pas partout, de l'électricité, de l'instruction, de la justice, de l'administration, enfin tout ce qui est nécessaire à quelque chose qui se définira tout seul dans les structurations sociales. Les gens savent qu'ils appartiennent à un groupe et pas à celui-là, sans avoir de limites précises. Et alors, l'idée était qu'on détermine les obliques, c'est pas moi qui les détermine, c'est d'après le terrain, c'est le chemin des ânes, on appelle, ça se fait, ça se croise, et puis ils font ce qu'ils veulent. Je ne suis pas occupé à dessiner des choses. Et puis, ils se construisent de la façon qu'ils ont de construire des bidonvilles, avec le désordre, mais avec l'évolutivité qui est attachée à ce désordre-là, quand c'est tout raide, ça reste raide. Et au cours des années, j'avais fait, un premier plan, une évolution, une deuxième évolution, mais c'est pas un plan, c'est un exemple de ce qui pourrait être un jour, et probablement avec ces éléments qui constituent cet urbanisme, mais n'importe lequel qui peut venir. La présidence elle-même, pour l'inscrire dans quelque chose, je me suis payé un bulldozer avec une lame baissée, une corde de 180 mètres, et il a fait le tour en une seule journée, sans arrêt, en traçant une voie, en traçant une forme, quelque chose. Et c'est une forme circulaire, donc occidentale, ils ne connaissent ni le rond ni la ligne droite, les champs c'est toujours des choses en haricots. Et ça, c'est la présence occidentale qui est nécessaire à leur progrès, c'est eux qui le demandent. Donc pour moi, c'était un fait qu'on ajoutait au paysage et qui allait restructurer cette entente progressiste de l'Occident et de l'Afrique centrale. Et la présidence étant là. Et puis, j'ai donné mes rapports, tout ça a été payé même, et puis... Je me suis aperçu que le ministère de la coopération au développement était peuplé de tous les anciens coloniaux qui n'avaient pas d'endroit où se caser. Donc eux, ils ont regardé ça comme des coloniaux, ils ont dit ça n'a aucun sens, ils ont mis à la poubelle, je crois que le président n'a jamais vu. Et à la base alors, ça c'est la haute échelle, la petite échelle, j'ai proposé qu'on rassemble 24 familles, qu'on leur donne un terrain trop petit, qu'on leur dise la densité urbaine, ça fait... autant de logements sur ça, qu'on ne dise pas les limites internes, ils doivent discuter eux-mêmes de cela, et qu'on les laisse faire avec un assistant, qui est comme un assistant qui assiste à une pièce de théâtre, pas du tout touring secours, mais quelqu'un qui pose des questions et qui ne donne pas les réponses, et qui laisse se faire les choses. Et l'idée, c'est qu'on peut demander aux enfants de faire des maquettes, ils savent faire ça en bout et en feuille, de maisons à 10 cm par mètre par exemple, ça c'est facile à faire, ils jouent, de construire tout ça avec les familles, et puis de laisser la pluie faire les choses, ils auront vite fait de découvrir le tuyau ou le caniveau. Ils sont habitués à avoir une grande distance entre deux constructions, et l'eau passe, mais si c'est con, ça ne passera pas. C'est un exemple de besoins qui vont faire la découverte. Le tuyau a déjà été inventé avant eux, mais bon, ils vont retrouver tout ce qui est nécessaire, y compris tout ce que je ne peux pas imaginer qui est nécessaire chez eux. Si c'est fait, et que la voie, ben on bouffe la surface de la voie, comme dans tous les bidonvilles, l'assistant, lui, il construit une maquette de camion de pompiers, et il se promène dans le truc en arrachant à gauche et à droite, ça ne va pas. Donc ils auront compris aussi que pour éteindre l'incendie que l'assistant aura allumé d'un côté, il faut que... Donc uniquement par des gestes réels, et jamais par de la théorie ou de la pédagogie, on peut faire de la petite échelle à la grande échelle. Alors ça n'a rien donné parce que je n'avais pas la structure administrative qu'il fallait pour répondre aux budgets nationaux ou internationaux. On m'a dit, on va prendre pour vous aider une association bénévole. En effet, j'ai vu arriver le président des frères bâtisseurs de Louvain, qui m'a dit immédiatement, vous n'avez quand même pas imaginé que nous avons demandé aux nègres de savoir comment est-ce que nous devons bâtir, nous avons nos architectes. C'était fichu, donc c'est parti. Donc c'est terminé. Mais Sergio Porta m'avait demandé un exemple, quelque chose dans le sens de son congrès sur l'anticorviale, etc. Tout hasard, je lui ai dit, ben voilà, il était enthousiaste, donc il a publié dans son rapport de laboratoire, en entier, c'est un texte un peu long, il est beaucoup trop long d'ailleurs, mais il dit beaucoup de choses qui étaient écrites en 66, et puis d'autres choses qui sont écrites, que j'ai réécrites là-dessus pour dire que c'était comme ça que ça s'est fait, voilà la suite qui a été donnée. Donc ça, c'est 500 000 habitants. Alors, j'ai fait 5 km à pied dans les arsenaux, là, pour voir des informations sur des villes gigantesques avec des problèmes énormes, avec des formes d'architectes, d'urbanistes, d'administration, de militaires, etc. Et avec de temps en temps un îlot émouvant qui sont les structures de bidonville où on voit seulement les toitures et où on devine, c'est pas n'importe quoi. Il y a des groupements plus ou moins, on le devine en photo aérienne déjà. Bon, et toute cette chose, c'est de la géopolitique, comme ce qu'on vient de discuter là-bas en face. Et c'est pas comme ça qu'on fait, simplement. Je crois que ce que je dis est une méthode, je n'aime pas les méthodes, mais c'est une façon de faire qu'on peut suivre. Mais tout seul, je ne sais rien faire, évidemment. Donc, il faudra l'année prochaine baser ce congrès dont il est question sur ça. De bas en haut, ça a une méthode et on peut arriver à quelque chose sur une certaine échelle modeste et puis de plus en plus ambitieuse, mais qui dit le contraire de tout ce qu'on fait pour le moment. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup d'autres gens qui le font comme ça. Voilà, ça c'était une chose. Le jardin de Simone, ma femme, est exposé là-bas dans le coin. J'ai pris une série de photographies de n'importe quoi, pourvu que ça ressemble à un objet qui a une signification. Je les ai posées au hasard. Remarquez, il n'y a pas de hasard chez un architecte, mais c'est quand même plutôt instinctif et pas rationnel. Au hasard, la première photo, la deuxième, la troisième, en spirale. Disons, comme le miracle des numérotations des arrondissements parisiens. Ils ne sont pas comme ça, eux. C'est une famille de seule vie, comme ça. C'est administratif, mais encore. Et ça fait le jardin de la même façon. J'ai fait la grande photo de la même façon que Simone fait le jardin. Elle se promène, elle est tout le temps occupée à arracher des plantes, elle a proposé au jardin, le jardin l'accepte ou le refuse, décide de sa taille, de son existence, etc. Mais le jardin, c'est Simone qui a fait les lois sociales. Donc il y a une plante qui n'est pas bien, elle la prend, il y a une infirmerie, on lui met des engrais, on la retourne au bout de semaines ou de mois, et ça marche, c'est de nouveau. C'est un dialogue entre les jeunes. Il n'y a aucune forme géométrique là-dedans, et c'est un vrai jardin, pas de paysagiste. À Alphen aan den Rijn, en Hollande, on a été demandé pour l'installation d'une centaine de logements avec des caractéristiques environnementales. On a choisi 9 architectes pour le faire. J'ai dû faire l'organisation générale, le choix des architectes avec le maître de l'ouvrage, etc. Et j'ai fait la même chose. J'ai essayé de définir des éléments qu'on peut appeler des composants, qui sont n'importe quoi. Les trois côtés d'une place, c'est un élément. Le quatrième côté, c'est un autre élément. Donc on peut le mettre comme ça, ou en oblique. C'est libre. Et tout peut être mis l'un à côté de l'autre. Des maisons sur une rue avec expansion, ce truc-là. D'autres avec une sorte de symétrie. Mais il faut faire attention que les axes se cassent. C'est pas simple, on a une éducation qui fait que les axes sont toujours sur un seul. Donc il faut le tordre un tout petit peu. Et tout ça, avec une douzaine de composants, de nouveau, je mets le premier composant au milieu, mon composant trou, et on fait un lac automatiquement. L'eau souterraine arrive au niveau très affleurant. Et là-dessus, autour, il y a toutes sortes de formes. C'est une sorte d'urbanisme, d'écriture automatique. Vous rappelez les poésies qui sortaient de billets qu'on tournait en mettant une phrase pliée, une autre pliée, etc. Donc c'est de l'aléatoire de phrases qui forment un texte poétique où chacun retrouve autre chose que le voisin. C'est ça de l'urbanisme parce que les habitants, ils retrouvent leurs choses. Les architectes étaient fâchés parce que je m'étais arrangé pour que les terrains ne coïncident pas aux projets pour lesquels ils avaient été appelés. Ils ont dû recommencer, mais après ils étaient contents. Après, on soigne des interfaces et on le laisse dans le désordre. Et pour le moment, ça atteint l'Amérique. Maintenant, c'est une revue canadienne et un bouquin Chicago qui veut publier ça dans les nouvelles façons de faire de l'urbanisme. C'est pas une nouvelle façon, c'est la façon ancienne, enfin par hasard ancienne, mais qui n'a pas d'âge, qui est simplement le bottom-up, c'est la partie en dessous. Voilà, moi j'ai assez parlé. maintenant mon ami Luigi Cavallari, qui est professeur à Pescara, a beaucoup de choses à dire.
Merci bien. Alors, malheureusement, je parle peu et mal le français. Alors, je ne sais pas si le mieux que je parle en français de cette manière, je crois, peu compréhensible. O parlo in italiano lentamente e si capisce di più. Ditemi voi, cosa è meglio? Parliamo in italiano. Ok, poi mi dite casomai se
lentamente,
se non si capisce, ve lo dico. Allora, quando Lucien Kroll mi ha invitato a parlare di ecopaesaggio, e io sono rimasto un poco perplesso, perché non sono esperto di ecopaesaggio, ne so poco, però ho subito pensato che non c'è differenza tra come l'ecologia, che è la scienza, ve l'ha appena detto Lucien, è la scienza dei rapporti tra l'uomo e il suo ambiente. Come l'ecologia pensa che debba essere l'urbanistica e l'architettura. Cioè, in realtà, un'urbanistica e un'architettura concepita in maniera ecologica coincidono con l'ecologia. Questo ci dice che il paesaggio va considerato e va visto esattamente come l'architettura e l'urbanistica, è la stessa cosa. Quindi io posso, anche se non sono un paesaggista e non sono esperto di paesaggio, posso parlare, essendo poi un architetto, essendo uno studioso delle cose di cui Lucien parla, penso che quindi posso parlare anche di paesaggio. Kroll, Lucien, mi ha dato una traccia, un suggerimento. Dice, per me, lo ha appena detto, per me il paesaggio vuol dire, il paesaggista vuol dire lasciar fare le stesse faire, in modo che il giardino possa nascere, crescere nel tempo secondo le sue proprie tendenze, le sue proprie disposizioni. E in effetti, se uno ci pensa, questo è anche il destino dell'architettura e dell'urbanistica così come noi l'abbiamo conosciuta nel tempo. L'urbanistica storica, l'architettura storica è sempre stata questa, cioè un'attività umana che si applicava al rapporto tra l'uomo e l'ambiente facendolo crescere secondo le sue disposizioni, secondo i suoi, le sue tendenze. Ora, se ci pensate bene, questo modo che ha avuto sempre l'architettura e l'urbanistica di concepirsi e di essere è entrato in crisi con il movimento moderno. Cioè, il movimento moderno ha inventato, ha creato un'architettura in cui il progetto aveva una importanza enorme, in cui cioè l'edificio architettonico veniva concepito a un certo punto, con una finalità, veniva progettato, veniva eseguito, ma non era concepito per vivere nel tempo, cioè non era concepito per evolvere. Contrariamente a quello che dovrebbe fare un giardino, no? Un giardino, ma anche la struttura del passato, anche la vista del passato, aveva in sé un concetto evolutivo che permetteva all'architettura di cambiare continuamente e di coincidere continuamente con le esigenze degli abitanti. Tanto è vero questo che l'architettura moderna, adesso non vi preoccupate,
questo cappello facciamo due e poi faccio vedere le immagini.
L'architettura moderna è nata senza considerare il problema del rapporto con il tempo, cioè è nata non per resistere al tempo, non perché col tempo che passa lei potesse e restare viva, restare funzionalmente viva e restare funzionalmente adatta alle esigenze degli abitanti. Tanto è vero che l'architettura moderna non è fatta per durare, dura poco, si rovina molto facilmente, contrariamente all'architettura del passato. E questo l'architettura moderna lo ha anche teorizzato. I futuristi dicevano che ogni epoca doveva farsi la sua architettura, che l'architettura ogni 50 anni andava distrutta e ricostruita ex novo. Si capisce un po'? Così? E quindi questo fenomeno dell'architettura che non superava il tempo è un fenomeno insito, intrinseco dell'architettura moderna. E questo è uno dei guai maggiori dell'architettura moderna, che non è fatta per resistere al tempo. Ma la questione del tempo non è solo una questione, diciamo, di resistenza fisica dell'architettura, è anche una sua incapacità, da parte dell'architettura moderna, di connettersi, di congiungersi al passato e al futuro. Perché l'architettura moderna non è stata in grado di riassumere i valori simbolici che ci vengono dal passato e che sono anche valori simbolici di una società, della cultura che ha fatto quell'architettura, e di orientarli verso il futuro e quindi saper prevedere un modo di evolversi in grado di connettere appunto il passato e i valori del passato e possibili valori del futuro. Questo problema dell'architettura è un problema che hanno ovviamente anche i giardini, no? Tornando al discorso del paesaggio. Noi possiamo concepire il giardino come storicamente spesso è stato concepito, come un giardino progettato che ha delle forme definite nel progetto e quindi rigide, quindi non evolutive, e quindi un giardino di cui si prevede uno stato ottimale, che è lo stato definitivo. O invece come un giardino, il quale non è un giardino che ha un fine, un termine ultimo, ma il cui valore sta nel processo, no? Non nel progetto, ma nel processo. E quindi un giardino che vive in quanto passa il tempo, e in quanto passando il tempo il giardino si evolve, è diverso di volta in volta. E non è diverso perché io oggi prevedo come sarà domani, e quindi non perché lo progetto, è diverso perché è il tempo che comanda in un certo senso, ma è il tempo che fa sì che le potenzialità del giardino si estrinsecano, si evolvono appunto secondo le sue potenzialità. In questo senso l'opera di questo architetto, non è un architetto, questo paesaggista olandese che è Louis Guillaume Leroy, che è un paesaggista che io non conoscevo nella mia ignoranza, ma che mi ha suggerito l'amico Luciano. Lui ha acquistato 30 anni fa un terreno, che è quello che voi vedete a destra, di credo 4 ettari, quindi non molto grande, e ha cominciato su questo giardino a scaricare, ha portato in questo giardino dei materiali da costruzione, dei materiali derivanti da demolizione, quindi pietre, mattoni, materiali di tutti i tipi. e ha cominciato lui da solo con le sue mani a organizzare questi materiali, come si dice in Italia, a secco, cioè senza cemento, in strane forme, strane architetture non funzionali, che non servono a nulla, che lui continuamente cambia, evolve, sposta, ne fa altre, e in cui lascia soprattutto lo spazio perché il giardino cresca. E quindi il giardino, là, diciamo, il verde, trova i suoi gradi di libertà e invade appunto questo giardino, che cambia continuamente. E addirittura Leroy ha fatto una fondazione a cui ha dato non so quanti soldi, quanto denaro, perché questo processo di mutazione continua nel giardino possa continuare, lui dice fino al 3000 almeno, che diventerà un parco bellissimo nel 3000. Ora, questo giardino è molto interessante, al di là delle forme, al di là del giudizio che si può dare, no? Di tipo architettonico, che non va dato perché non è un problema architettonico, è un problema del rapporto tra questo giardino e la vita, e la concezione ecologica del giardino, perché in questo giardino c'è una perfetta coincidenza tra natura e artificio. Noi sappiamo che il giardino nel mondo contemporaneo è sempre artificiale, non esiste la natura da sola, no? C'è sempre un incontro tra natura e artificio, ma in questo caso l'incontro è, diciamo, omogeneo, mediano, nel senso che è una perfetta coincidenza dei due elementi di natura e artificio. Poi pure avanti, queste sono immagini, altre immagini che vedete del giardino di Leroy, che si chiama la cattedrale ecologica, cattedrale ecologica, e sopra sono delle altre immagini che ho trovato di un architetto italiano in questo caso, che sta costruendo una sua cattedrale usando il legno, si chiama Mauro, questo architetto, che usando del legno di castagno, su cui sta facendo crescere il verde, sta quindi ha concepito un giardino in cui ha progettato gli elementi di base su cui il verde poi può fare delle forme. In questo caso sono chiaramente una specie di cattedrale gotica che in questa prima fase ancora si capisce poco, perché il verde quasi non c'è, sta crescendo, ma si immagina bene cosa diventerà con gli anni e anche cosa può diventare con il trascorrere delle stagioni, in questo caso la neve. Come vedete, si tratta di un modo appunto di affrontare il problema paesaggistico che privilegia la vita, privilegia anzi la vita in quanto processo, in quanto vita in atto, quanto vita che va da qualche parte, ma che non ha un fine preciso, non ha, perché un fine della vita vuol dire dargli la morte, invece in questo caso è una vita che continua a vivere. Vai pure avanti. Questo modo di intendere il paesaggismo, che è un modo che può sembrare un modo astratto, no? Un modo, sì, d'accordo, Leroy è in realtà un simpatico signore pazzo, no? Passa la vita a mettere le varie mattoni nel verde. Però possiamo anche pensare che sia un modo che invece ci può far prefigurare un modo diverso, appunto. Per esempio, la prima immagine, questo è un cimitero. È un progetto di Miravi, un architetto molto noto, spagnolo, il quale, come vedete, sta facendo un qualcosa in cui il passaggio
ha un ruolo del vero diverso, si può prefigurare, ed è molto simile anche con l'immagine alle cose che fa l'Europa. O questo qui sotto, che è un concetto dell'architettura importante, che è il progetto del nuovo municipio di Gabetti e Isola, della città di Alba, che usa gli stessi materiali, lo stesso modo il verde ancora non c'è, quasi non c'è, ma possiamo benissimo immaginare tra qualche anno in che modo il rapporto tra artificio e natura arriverà a equilibri più avanzati. O meglio ancora, lì a destra, sono due immagini di una cava, una vecchia cava abbandonata, su cui si stanno facendo delle opere di, si direbbe, non so, i processi che abbiamo immaginato, no? Con queste pietre si stanno facendo delle opere per reinserire questa cava, che è stata una ferita molto forte alla natura, in un modo di che progressivamente tende appunto a risanare questa ferita. Sonia? Ecco, questo è un altro modo, che invece secondo me è un modo negativo. In che senso negativo? Questi stessi elementi nella natura, cioè l'inserimento nella natura di gesti materiali così forti, se sono intesi non come un discorso di unione tra natura e artificio, concepiti in progress, concepiti appunto nel tempo, ma sono intesi come gesti formali, come quindi progetti di land art, sono evidentemente subito, si rivelano per gesti narcisistici. È molto diverso questo tipo di intervento nella natura e nel territorio rispetto a quelli precedenti. Vai. Ecco, questo modo di intendere il rapporto tra natura e artificio ci rimanda subito a delle esperienze, voi conoscete, immagino, no? Penso il bosco di Pomares, vicino a Viterbo. Allora, nel 1500 questo principe, un po' pazzo, no? Ha fatto costruire una serie di mostri all'interno di questo parco. E questi mostri stanno ancora lì. E stanno ancora lì con una integrazione nella natura assolutamente straordinaria, soprattutto perché questa integrazione, che con gli anni ovviamente è stata poi sempre più perfetta, no? Sempre più integrata, questa integrazione rivela con molta evidenza il senso dell'operazione, questa riscoperta del magico, dell'inespresso, del non razionale, che è tipico del tardo manierismo italiano, ci suggerisce però di come il progetto razionalista del giardino, il progetto quello che non ci piace, è quello che espelle dal paesaggio tutta una serie di elementi che invece tradizionalmente fanno parte della natura e fanno parte anche del mistero della natura, che noi, come ben sapete, non possiamo controllare fino in fondo. Poi, sì, il pensiero va oltre, no? Da questo punto di vista. E quindi la magia e quindi anche il fascino che ci evoca, ad esempio, i templi thailandesi immersi nella foresta, no? Templi concepiti forse anche fin dall'inizio per essere poi in qualche modo per trovare una fusione con la natura. Questa famosa, bellissima immagine, no? In cui il rapporto dell'architettura
con il paesaggio e il contesto sono riportate ai massimi gradi. Prego. Ecco, passando dal giardino al paesaggio, all'architettura, all'urbanismo, a me sembra che questa immagine della costiera amalfitana non sia molto diversa dalle immagini che abbiamo visto prima, nel senso che l'architettura ha sempre dimostrato questa sua incredibile capacità di adattamento, ma non di adattamento diciamo passivo, di adattamento attivo, cioè di avere una capacità di tendere a una fusione, a un'integrazione col paesaggio, quindi a una fusione tra natura e artificio, che ha portato a risultati eclatanti, clamorosi, no? Di bellezza assoluta, e che invece il progetto razionale ha perso. Il progetto razionalista non è stato mai capace di raggiungere questo tipo di risultati. E semplicemente il problema si può ricondurre, credo, alla incapacità da parte dell'architettura moderna di in qualche modo lasciarsi andare, di seguire il flusso dei bisogni umani e della risposta ai bisogni umani. E in questo senso il problema del tempo è fondamentale, perché l'architettura deve trovare la capacità di adattarsi nel tempo, di cambiare nel tempo, cosa che il progetto, oggi come è inteso, non ci dà, mentre il sistema partecipativo, la capacità di ricreare una possibilità di alterazione o di possibilità di cambiamento nel tempo, ci rende possibile. Beh, questa immagine è un'immagine emblematica, credo, di una condizione dell'architettura di oggi. Questa è una casa qualunque, una casa qualunque che può stare in qualunque città di Europa, in qualunque periferia europea ci può essere quella casa. Qui c'è un abitante il quale ha dipinto su questa casa anonima una casa non anonima. Ha in realtà dipinto la casa forse della sua infanzia o dei suoi sogni, la casa perduta che non trova più nella città moderna e di cui ha bisogno evidentemente. Era probabilmente una casa pugliese, una casa con le volte, no? Allora, questa foto, secondo me, è la più grossa accusa che un abitante qualunque può fare a un qualunque architetto moderno.
Non è moderno.
Come?
Non è moderno.
Non è moderna la casa o?
No, la casa.
Sì, ma è la casa di oggi, però. Vai tu avanti. Questi sono i giardini di Losienko. Credo, non so se di Colonia o di, non so. Questi sono giardini, chiaramente, vi ha spiegato poco fa Lucien Kroll come Simone, la signora Kroll concepisce i giardini. E diciamo, questo è un modo diverso, evidentemente, più vivo, più vitale, meno progettato, in cui viene concepito il processo adattivo, in cui poi le piante riescono a trovare altri due giardini su cui non spenderò ecco questa immagine mi introduce invece, io poi volevo finire facendo vedere delle immagini, e tutte immagini di un solo progetto di un secolo, perché è un progetto che secondo me riassume in sé molte chance, ed è una indicazione forte di come potremmo affrontare e risolvere alcuni dei problemi molto seri delle nostre città moderne. Questa di sinistra è una torre che c'è nella città di Lucca, la torre di Guinigi si chiama, la quale ha in cima, ha sempre avuto, un bosco in cima alla torre. Lucien Gros, che mi ha detto che non conosceva la torre di Lucca, ha messo, questo è l'angolo del palazzo di Dordrecht, vedete in cima ci sono quattro alberi appena piantati, tra un poco cresceranno, però quella cosa diventerà come questo. Io adesso non vi devo suggerire nulla oltre quello che suggerisce questa immagine, no? Ma sono due immagini secondo me straordinarie. È straordinaria la prima, perché questa torre, che è una bellissima torre, ma è una delle mille torri della Toscana, con quel bosco in cima assume una forza, è un mistero straordinario, anche nel rapporto con il paesaggio. E lo stesso credo succederà a quest'altra torre, che poi è l'angolo del Palazzo Ridotto, perché quel boschetto in cima farà fermare la gente, tutti quelli che non la conoscono, si fermerà e non capirà, o almeno non capirà all'inizio, no? Poi capirà col tempo. Ma anche per chi la vive tutti i giorni, diventerà un elemento importante del rapporto con il verde e con la natura, anche se è una cosa completamente innaturale. Vengo avanti, questa è l'ultima immagine, no, la penultima, sempre nel Palazzo di Dordrecht, che è questo che vedete in questo banner, c'è un tentativo ovviamente a una scala diciamo minuta di affrontare il problema di come il verde, il giardino, si lega a un uso alla piccola scala, no? Nella piccola corte che c'è al centro del palazzo, in cui viene affrontato il problema dello spazio privato, dell'uso dello spazio privato, dello spazio di relazione pubblico-privato, lo spazio di mediazione tra il privato e il comunitario. E questo viene affrontato con la soluzione di elementi tipici che vengono ripetuti, no? Elementi binari, e uno spazio viene lasciato invece libero, aspettando che l'uso ne determini la configurazione. E questa è quella finale, no? In cui poi riassume il senso di come Lucien Gros concepisce il giardino, e il giardino privato e il giardino pubblico. In questa immagine c'è quasi tutto. C'è il materiale, c'è il verde, c'è l'animale e c'è soprattutto il nano. Questi nani è stato scritto e detto tantissimo, ma il nano è anche il riconoscimento di tutte le culture, di tutte le culture di tutti i livelli, sia del kitsch che del non kitsch. Ma il kitsch del nano di Gros non è il kitsch del nano che oramai è arrivato ai musei, no? Si fanno le mostre a Torino sui nani. Questa è un'altra cosa. Dico bene? Sentite, adesso io vorrei per finire, anche perché la vostra pazienza è stata fin troppo grande, farvi invece vedere una serie di immagini di Dordrecht che viste in successione, questo è il viaggio per andare fino a Dorothy, no? Di Dorothy, con i... si può andare velocemente. Allora, voi provate a vedere... Vai pure, vai, vai, una ogni tanto, così, non troppo, così, va bene. Provate a cercare di capire qual è il livello di variazione continua che un solo edificio, che poi non è grandissimo, è grande, ma non grandissimo, riesce a... guardate questa, la variazione e la complessità, soprattutto la complessità continua, la capacità di offrire situazioni diverse, variazioni continue e in una certa misura anche variabilità ipotizzabile. Noi possiamo pensare che nel tempo queste cose cambiano, che qualcuno voglia un giorno recuperare, come tu hai fatto con l'architettura del passato, recuperare questo e cambiare, sarebbe la tua felicità. Il problema, e poi concludo, il problema principale è quello del rapporto tra la semplicità e la complessità. L'architettura moderna ha in realtà cercato di semplificare il processo architettonico, soprattutto attraverso la fissazione, una volta detto per tutti, del criterio di progetto. Cioè l'architettura moderna si progettava e quindi si semplificava, perché dava una soluzione unica al problema di ogni edificio, di ogni architettura. Cole cita sempre il premio Nobel Prigogine, che diceva che la complessità è invece la più grande ricchezza dell'umanità e che solo la complessità ci fa avvicinare al vero e alla natura. Questo è l'appartamento, quello che sporge in cima alla torre. Ecco, il problema di Kroll è che lui cerca di mettere in atto con le sue architetture, è quello di realizzare il massimo grado di complessità degli elementi, perché è la complessità che da una parte ci fa arrivare al vero e alla natura, o ci fa avvicinare al vero e alla natura, e dall'altra la complessità fa sì che l'architettura e l'urbanistica attuali, che sono semplici, sono concepite semplici, possano fare un livello, un innalzamento di qualità. Solo un'architettura e l'urbanistica complesse possono raggiungere livelli di qualità adeguati. Giusto? Non so se è stato, non so se avete capito, prima cosa. Non so se è stato chiaro. Vorrei che, se non avete capito o non è stato chiaro, mi chiedete dei chiarimenti. Prego.
Il professore, è stato molto chiaro.
Ma lei parla italiano.
Sì, perché sono fermo a un francese scolastico che non tento nemmeno, non sono nemmeno riuscito a cogliere tutte le cose del professor Kroll. Però so che Lucien Kroll è il maestro dell'architettura del non finito, e che credo la complessità...
Il non finito, sia... scusi la interrompo, no, no, è una conseguenza del processo,
certo.
No? L'architettura è un processo, certo. Ma anche l'architettura del passato è sempre stata l'architettura non finita, perché la città è sempre evoluta.
Io credo che lei abbia detto alcune cose all'inizio abbastanza pericolose, mi riferisco magari a un giovane studente. Perché ho la sensazione che quando parla...
Scusi, posso fare una... Quando io dico delle cose, ma anche Kroll, delle cose del movimento moderno, non le dico per abbattere il movimento moderno. Il movimento moderno è stato prezioso, ma ha portato delle conseguenze non positive.
Quello che viene fuori, secondo me, mi piace della sua lezione, è che poi alla fine lei è per l'architettura organica.
Assolutamente.
No? Che meglio esprime. Se mi consente, parlando prima di Capri, no?
Sì.
Perché da questo punto di vista
Amalfi,
sì, no, ma andavo già con la mente, perché lei ha detto, vedete, questa architettura che si costruisce sulle rocce ben si inserisce nel paesaggio.
Certo.
Allora, tutti noi abbiamo consapevolezza da architetti che il nostro mestiere è un ruolo minimo per certi versi, perché quello che si costruisce, il paesaggio che si costruisce, è lo sforzo di una civiltà nel suo complesso, no? Perché a differenza del pittore che è davanti al quadro, dello scultore che è davanti alla pietra o alla materia, noi abbiamo bisogno dell'elettricista, dell'idraulico, del muratore, dell'impresa, e questo è il bello del nostro mestiere, si sappiamo cogliere che da questa complessità e dalla ricchezza della gente sappiamo avere dei contributi. E da questo punto di vista dobbiamo stare al di fuori delle teorie dell'architettura, perché se per esempio l'architettura organica meglio si sposa e si inserisce col paesaggio, con l'ambiente, e devo dire, ahimè, nelle scuole d'architettura è stata non riconosciuta per i suoi valori, e ci siamo trovati con l'International Style, e che andava bene alla speculazione edilizia, ma che aveva dei suoi valori. Tant'è che se passiamo da Amalfi a Capri, lei sa cosa mi riferisco, la villa dell'Alberto Libera di Curzio Malaparte è un massimo esempio di architettura razionalista ben collocata sopra uno scogno. Perché questo credo che sia un elemento, la trovo organica come architettura, però basta andare a vedere al padiglione Italia per sciagurato Città della Pietra, che rivaluta l'architettura fascista di regime e che butta dentro alcune cose di Libera, voglio dire, far vedere una biennale ancora il Palazzo dell'Euro quadrato di La Padula, che bisognerebbe farlo vedere mentre esplode, perché lo si distrugge. Perché una cosa che secondo me manca agli urbanisti di oggi è pensare città attraverso la creazione di vuoti, che bisognerebbe pensare a distruggere per creare nuove visuali e fare magari più architetture ipogee. Per quello che riguarda i giardini, qui salto un po' di palinfrasca, ma voglio cogliere una cosa importante, perché è proprio Lucien Crol è un maestro. Nel giardino, e quando si parla del paesaggio, credo che l'importante sia il valore d'uso. La grande capacità che c'era nelle ultime fotografie di far vedere erano che erano dei giardini costruiti col lavoro del fai da te, no? Della capacità dell'autocostruzione, che è il bello delle favela. L'esempio di Leroy lo trovo, se non collocato in un quadro più generale, lo trovo pericoloso, perché lì non ci vedo bambini giocare in quello spazio, mentre il valore d'uso del giardino deriva anche da quello. Da questo punto di vista, un grande esempio di giardino e di parco costruito con i materiali della costruzione urbanisticamente è il Q8 di Piero Bottoni a Milano, dove con le demolizioni delle case della Seconda Guerra Mondiale ha costruito un quartiere e una collina che è diventata nel vissuto ancora oggi uno dei verdi più belli. Credo che da questo punto di vista è il valore d'uso che dà importanza alla costruzione.
Posso?
No, no.
Rispetto a questo, i miei argomenti ciascuno avrebbe. Rispetto a questo, lei ha ragione ovviamente, ma quei giardini lì, a mente il giardino delle Leroy sostanzialmente, in sé stava per, diciamo, introdurre un modo e un rapporto tra il giardino, un concetto di natura, e non è un caso che io poi ci ho messo romanzo, o ci ho messo i tempi italianesi, subito dopo, no? Che è un modo di intendere l'architettura nella natura in cui è chiaro che il bambino non c'entra. Però da quello che leggo, poi sa, su questo, da quello che leggo, questi giardini non li conosco, diciamo, personalmente. Il giardino del Leroy invece è molto frequentato perché ha degli angoli misteriosi, proprio quel suo rapporto con qualcosa di inespresso, di non chiaro, di, anche di inutile, no? Perché non si capisce a che servono queste forme, queste cose. Crea una serie di spazi molto particolari in cui la gente va a cercare di capire, di scoprire. E quindi anche qui c'è comunque un rapporto con un uso. Qual è il problema secondo me? Che il giardino deve essere vissuto e goduto, certo, in tanti modi, e anche per il gioco dei bambini naturalmente, ma soprattutto per scoprirsi, no? Per ritrovare se stessi, per la passeggiata nel verde. Vado a passeggiare nel verde perché voglio ritrovarmi, voglio pensare. È questo l'elemento che mi interessa del discorso. Poi è chiaro che passando da una certa dimensione a un altro, troviamo i giardini di crollo, che anche nel loro piccolo, per esempio in quei giardini di crollo, è fondamentale il fatto che sia il proprietario che se lo coltiva. E questo si legge proprio per come è fatto, non chiama il giardiniere per sistemarsi il praticello all'inglese, no? Per quanto di più antipaesistico possiamo immaginare il prato rasato, che poi va bene in Inghilterra che resta rasato naturalmente, ma da noi cos'è un prato inglese?
Un prato inglese con domini.
Hai resistito l'inglese?
Avrei una domanda.
Sì, quella
domanda. Non trova che i giardini di Bomarzo siano una land art del Cinquecento, fatta 500 anni prima di Cristo?
Non lo so, perché...
Ma c'è la stessa ironia.
Sì, c'è la stessa ironia, ma non ci sono gli stessi significati. Cioè, Cristo certo, no? Mette in evidenza, appunto, dal punto di vista ironico, la distanza, no? Tra il paesaggio, l'incombenza del paesaggio, questo segno poi di stoffa, di cose, eccetera. Lì no, perché lì il problema era il rapporto con la magia, che era fortissimo in quell'epoca ed è sempre stato fortissimo nella cultura del bosco, cioè fin dall'antichità a oggi, no? Visto in questo senso, questo anche questa cosa dei mostri, cioè, sono mostri, capite? Quindi più che il colpire, diciamo, far pensare, doveva far paura, che è un'altra cosa. Comunque c'è comunque una cosa.
Doveva scacciare la paura.
Esorcizzare, certo, come sempre le fiabe, no? Servono a far crescere. Comunque questo Palazzo di Dordrecht va visto, va proprio percorso, perché è di una tale, anche perché sennò non si capisce, perché è di una tale complessità. Anche se poi i concetti sono molto semplici. Tu sei? Abbiamo consumato il punto.
Sì. Grazie tanto.
Grazie.